Ed eccomi qua, ancora una volta insieme a voi. Mi auguro insieme tutti quanti pronti per ascoltare quanto ha da dirci ancora una volta la parola di Dio. E se ieri ci avete seguito, avrete notato che abbiamo iniziato a leggere un nuovo libro, il Vangelo di Matteo. Anzi, più che iniziato a leggere, abbiamo iniziato a vedere, a parlare un po' di degli argomenti che tratta. Il tema del capitolo 1 è la genealogia di Gesù Cristo e la sua nascita da una vergine. La genealogia che apre il Vangelo di Matteo e il Nuovo Testamento è sotto molti aspetti il documento più importante delle scritture. L'intera Bibbia riposa sulla sua accuratezza. Potrete notare che essa è divisa in tre parti. La prima parte, la genealogia da Abramo a Davide, i primi sei versetti. Poi c'è la genealogia da Davide alla cattività babilonese, versetti dal 7 all'11. E infine, fino al versetto 17, la genealogia che va dalla cattività babilonese a Giuseppe, il falegname. Nel nostro studio della Genesi abbiamo visto tempo fa che è un libro che parla di famiglia. Le genealogie che troviamo in essa sono molto importanti e le ritroviamo nuovamente qui, all'inizio del Nuovo Testamento. Ora, devo convenire che in un primo momento questo può sembrare piuttosto noioso. Dando a qualcuno un Nuovo Testamento, questo comincerà a leggere il Vangelo di Matteo e troverà subito una genealogia. Forse non ci perderà molto tempo a esaminarla, arrivando alla conclusione che quel libro non fa per lui. Non li possiamo biasimare. Io credo che si dovrebbe iniziare a leggere il Nuovo Testamento da un altro Vangelo, Marco ad esempio, piuttosto che da Matteo. Ma questo non sminuisce l'importanza di questa genealogia. Essa stabilisce che il Signore Gesù è un discendente di Abramo e di Davide, entrambi personaggi molto importanti. La linea di Abramo lo colloca nella nazione, quella di Davide, sul trono. Le genealogie erano molto importanti per il popolo di Israele e attraverso di esse si poteva stabilire se una persona apparteneva veramente a una certa famiglia, come diceva. Per esempio, quando Israele tornò dalla cattività, lo troviamo in Esdra 2:62, dicevo, quando Israele tornò dalla cattività, fu possibile controllare il registro della tribù di Levi ed escludere quanti non ne facevano parte. Evidentemente queste genealogie erano tenute dal governo ed erano accessibili al pubblico. Erano conservate nel Tempio perché Israele era una teocrazia. Stato e Chiesa erano una sola cosa. Questa genealogia doveva quindi essere esposta e potrebbe essere stata copiata dai registri pubblici prima che il Tempio fosse distrutto nel 70 d.C. I nemici di Gesù avrebbero potuto consultarla e forse lo fecero. Questo è molto interessante, perché essi ebbero da dire su ogni cosa che Gesù fece, ma non contestarono mai la sua genealogia, forse perché la controllarono e videro la sua accuratezza. Questo è molto importante, perché pone Gesù in una posizione unica. Ricordate che egli disse che in verità, vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Giovanni 10, versetti 1 e 2. Quell'ovile è la nazione di Israele. Gesù non vi entrò da un'entrata secondaria, e nemmeno da un vialetto sul retro, è entrato dalla porta principale, nascendo nella famiglia di Davide e di Abramo. E questo è ciò che Matteo sta dicendo per prima cosa. Gesù è l'adempimento di ciò che è stato detto nell'Antico Testamento. I suoi nemici non potevano attaccarlo sulle sue origini terrene, ma dovevano trovare qualcos'altro, e lo fecero. So che molti, nel leggere la Bibbia, saltano le genealogie, ma, dato che lo Spirito Santo ha usato tanto inchiostro per darci anche le genealogie, esse dovevano essere in qualche modo importanti per noi. Per questo voglio parlarvi di questa genealogia del Signore Gesù, secondo la linea di Giuseppe. Ce n'è un'altra in Luca, e quella è secondo la linea di Maria. Matteo, capitolo 1, versetto 1, dice: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. In altre traduzioni è detto «libro della genealogia di Gesù», una frase unica che si trova solo nel Vangelo di Matteo. Non si trova da nessun'altra parte del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento, tranne che nella Genesi, dove troviamo «libro della generazione di Adamo», Genesi 5:1. Ci sono due libri, uno della generazione di Adamo e uno di quella di Gesù. Come si entra nella famiglia di Adamo? Con la nascita. Infatti, non abbiamo fatto niente per entrarci. Nascere è il modo per farlo. Ma in Adamo tutti siamo morti, dice l'Apostolo Paolo in Romani 5:12. Il libro di Adamo è un libro di morte. Poi c'è l'altro libro, quello della generazione di Gesù. Come entrare nella sua generazione? Con la nascita, la nuova nascita. Il Signore Gesù dice che dobbiamo essere nati di nuovo se vogliamo vedere il Regno dei Cieli, Giovanni 3, versetto 3. Questo ci colloca nel Libro della Vita e vi si può giungere tramite la fede in Cristo. Tutti noi siamo nel primo libro, quello di Adamo. Spero che tu, amico, sia anche nel Libro della Vita. Matteo dice che Gesù è il figlio di Davide, figlio di Abramo. Egli sta presentando il Signore Gesù come il Messia, colui che è il re che dovrà stabilire il regno dei cieli sulla terra. Deve essere figlio di Davide per compiere le profezie che Dio fece a Davide. Gesù è figlio di Davide. È anche figlio di Abramo, e questo è molto importante perché Dio disse ad Abramo che dal suo seme tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette. Genesi 22:18. E Paolo spiega ai Galati che quel seme è Gesù Cristo, Galati 3:16. Quindi Gesù è figlio di Abramo. Leggiamo ora i versetti dal 2 al 9. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amminadab, Amminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, e Jesse generò Davide, il re. Davide generò Salomone, da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa. Asa generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Uzia, Uzia generò Jotam, Jotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia. Quattro nomi sono presenti come se fossero scritti con caratteri al neon. È strano che compaiono nella genealogia di Cristo. Primo perché sono nomi di donne, secondo perché sono nomi di gentili. Di solito i nomi delle donne non compaiono nelle genealogie, e lo stesso accade oggi per il semplice motivo che la donna, sposandosi, prende il nome del marito, ed è quindi la genealogia dell'uomo che viene riportata, in quanto quella della donna scompare in quella dell'uomo. Ai tempi di Gesù era inusuale trovare nomi di donne nelle genealogie, invece qui ce ne sono ben quattro. E non sono solo quattro nomi di donne, ma sono quattro nomi di donne gentili. La legge diceva di non accoppiarsi con i pagani. Anche Abramo ricevette istruzioni a riguardo per scegliere una moglie per suo figlio Isacco. Isacco seguì le stesse direttive per suo figlio Giacobbe. Di queste quattro donne pagane, due sono cananee, una moabita, una ittita. Ora ti chiederai, come ci sono entrate? Tamar è la prima, versetto 3. La sua storia è scritta in Genesi 38. Quel capitolo è uno tra i più oscuri della Bibbia. Tamar è nella genealogia perché era una peccatrice. Rahab è la seconda, versetto 5. Non è una persona che vorremmo nella nostra genealogia. Se leggiamo la sua storia in Giosuè 2, vediamo che è chiamata Rahab, la prostituta. Ma diventò una splendida persona dopo aver conosciuto l'Iddio vivente. Ebrei 11, versetto 31. È nella genealogia di Cristo per il semplice fatto che credette, ebbe fede. Notate la progressione. Si inizia dal peccato e si passa alla fede. Ruth è la terza donna, versetto 5. È una persona adorabile e non troverete niente di negativo in lei. Ma ai suoi tempi c'era una legge che diceva di tenerla lontana perché né i Moabiti né gli Ammoniti potevano entrare a far parte del popolo del Signore. Deuteronomio 23, versetto 3. Sebbene la legge la volesse lontana dal popolo, un uomo di nome Boaz l'accolse nel suo campo. Fu amore a prima vista. Boaz amò Ruth a prima vista e fu buono con lei, coprendola col suo mantello e rendendola parte di Israele. E Ruth gli chiede: «Perché ho trovato grazia agli occhi tuoi?» Lo leggiamo in Ruth capitolo 2, versetto 10. Possiamo fare la stessa domanda a Dio riguardo alla sua grazia verso di noi. Ancora una volta, notate la progressione. Veniamo come dei peccatori, afferriamo la mano della fede e Dio, per la sua grazia, ci salva. Bathsheba non è menzionata per nome, ma è chiamata la moglie di Uria, versetto 6. In questo caso, il peccato fu di Davide e ne pagò le conseguenze. La troviamo nella genealogia di Cristo, perché Dio non rigetta mai uno dei suoi figli che pecca. Una pecora può uscire dall'ovile e diventare una pecora sperduta, ma abbiamo un pastore che esce per cercare la pecora smarrita e riportarla nell'ovile. Dio riportò indietro Davide. In questa genealogia c'è tutta la storia della salvezza. Ci sono altre tre cose interessanti. Se paragoniamo questa genealogia con quella di Prima Cronache, capitolo 3, vedrete che nel versetto 8 di Matteo non sono riportati i nomi di Acazia, Joas e Amazia. Questo dimostra che le genealogie sono fatte per darci una certa visuale di una discendenza, fatte per un certo scopo, e non è sempre necessario scrivere i nomi di tutte le persone. Proseguiamo la lettura fino al versetto 17. Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazaro, Eleazaro generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. Nel versetto 11 vediamo che Matteo salta Gioachim, ma include Jeconia. Egli merita la nostra attenzione speciale perché Dio disse che nessuno della sua famiglia sarebbe stato sul trono. Lo leggiamo in Geremia 22, versetti che vanno dal 24 al 30. E nessuno sarebbe stato sul suo trono a causa del peccato di quest'uomo. Nessuno dei suoi discendenti avrebbe mai potuto salire al trono. Vedete, Giuseppe fa parte dei suoi discendenti, ma Giuseppe non è il padre naturale di Gesù. Questo è molto importante. Giuseppe diede a Gesù il titolo legale al trono di Davide, perché Giuseppe era il marito di Maria, che fu colei che lo portò in grembo. Cristo non è il seme di Giuseppe, e quindi non lo è neanche di Jeconia, ma entrambi, Giuseppe e Maria, dovevano essere discendenti di Davide, e entrambi lo erano, sebbene da diverse famiglie. Maria viene dal figlio di Davide, Nathan, Giuseppe da Salomone. Così entrambi dovettero andare a Betlemme per il censimento. Vedete quanto sia importante questa genealogia e quanto meriti il nostro studio. Al versetto 16 si interrompe lo schema che troviamo sin dall'inizio della genealogia, dove leggiamo che Abramo generò Isacco. Dal versetto 2 fin qui è tutto un generare, anche il versetto 16 dice che Giacobbe generò Giuseppe. Ci si aspetta ora che il tutto continui con Giuseppe generò Gesù, ma non è così. Invece è detto Giuseppe, il marito di Maria. Ovviamente Matteo sta cercando di rendere chiaro che Giuseppe non fu il padre di Gesù. Anche se è il marito di Maria, non è il padre di Gesù. Qual è la spiegazione? Matteo ce la darà nel resto del capitolo e mostrerà come questo avvenimento adempie le profezie dell'Antico Testamento. Matteo raggruppa le genealogie in modo da dare una visione generale della storia dell'Antico Testamento. Un'era va da Abramo a Davide, un'altra era da Davide alla cattività babilonese e la terza dalla cattività alla nascita di Gesù. Ovviamente ha tralasciato alcuni nomi in modo da lasciarne 14 in ogni gruppo. La domanda è perché? Apparentemente perché il numero 14, 2 volte 7, offriva una prova dell'accuratezza della genealogia. Ora che Matteo ha mostrato che Giuseppe non è il padre di Gesù, ce ne dà la spiegazione. Già dall'Antico Testamento Dio aveva predetto una nascita soprannaturale. Ebbene, amico, questa non è certo una nascita naturale. La nascita di Gesù è una nuova cosa che Dio ha fatto. La Vergine che partorirà un figlio. E domani leggeremo il passo che parla di questo evento così importante per l'intera umanità. Ebbene, quindi io ti do appuntamento proprio a domani. Mi auguro che tu ci sarai. Noi saremo sempre pronti al solito orario, quindi a parlare proprio di questo argomento domani alla stessa ora. Ciao.